Ti chiederei un po' di approfondire questo tema dell'estrattivismo in Congo, in particolare della situazione nelle miniere di coltan e del lavoro minorile in questo contesto.
Sì, dunque io lo vorrei inquadrare un po' storicamente, contestualizzare, perché il problema dell'industria mineraria in Congo esplode con il fallimento della compagnia statale, perché era nelle mani dello Stato, e durante la seconda guerra del Congo, cioè negli anni 90, dal 98 al 2003, e in quella situazione Kabila promuove l'estrazione artigianale e nel 2002, per incoraggiare gli investimenti esteri, viene promulgato il codice delle miniere, però vengono istituite soltanto poche cosiddette zone di esplorazione artigianale con estrazione appunto non industriale artigianale, e in quel caso arrivano effettivamente con questa regolamentazione, sia pur minima, arrivano compagnie occidentali e cinesi. Però queste zone di esplorazione artigianale sono pochissime e quindi si sviluppano molte miniere irregolari, non autorizzate, non regolamentate. In queste miniere, che ancora oggi sono tantissime, il minerale viene estratto a mano con strumenti rudimentali, senza equipaggiamenti protettivi, e vedono coinvolti nell'estrazione anche bambini, donne e bambini, che in generale lavorano e selezionano il minerale quando viene estratto dagli adulti e poi viene venduto ad intermediari o compratori locali. Però molti bambini vengono anche impiegati nella estrazione vera e propria, quindi si introducono in questi cunicoli molto stretti, angusti, senza reazione, senza luce, senza dei supporti, che quando piove si riempiono d'acqua e crollano, per cui vengono anche sepolti vivi. Ci sono stati numerosi rapporti di Amnesty International e da Free Watch che sono stati pubblicati, e questi rapporti, a seguito di ispezioni e di interviste, hanno rilevato una situazione raccapricciante, cioè vi è una cronica esposizione alle polveri di questi minatori, che provoca malattie polmonari da inalazione di metalli pesanti, ad esempio. Poi c'è il contatto di minerali con la pelle, che provoca dermatiti, deformazioni muscoloscheletriche, perché questi minatori poi devono sollevare anche dei pesi di 40-50 kg, anche i bambini sono coinvolti in questo, per delle paghe poi misere, che sono tipo 1 euro, 2 euro al giorno per dei lavori che implicano anche 12-14 ore al giorno. E molti di questi bambini lavorano perché non hanno i soldi per potersi pagare la scuola. Il codice delle miniere non prescrive l'adozione di misure a protezione della salute nell'estrazione delle miniere artigianali, e contiene poche disposizioni a tutela dei diritti dei lavoratori, e soprattutto il sistema di ispezioni è deficitario, che è proprio quello che dovrebbe impedire l'impiego di minori in una che è tra le peggiori forme di lavoro minorile, e questo sistema di ispezione dovrebbe anche favorire in questo modo l'accesso all'educazione, ciò che non viene fatto. Quindi sono poche queste zone di esplorazione artigianale regolamentate, ma proprio perché sono poche non tutelano la maggior parte dei minatori, che invece lavorano nelle miniere irregolari e che lavorano proprio senza nessuna tutela. Gli addetti governativi conoscono bene la situazione, ma chiudono un occhio perché ci guadagnano. ci guadagnano con le tangenti e conoscono molto bene anche della situazione del lavoro minorile. Ci sono diversi passaggi nella filiera produttiva.
A proposito, scusami.
Passaggi. Si passa dai minatori artigianali che estraggono il minerale, che poi vendono ai compratori locali, che a loro volta vendono a compagnie estere che sono localizzate nella Repubblica Democratica del Congo, che poi vendono all'estero a compagnie che a loro volta a compagnie che lavorano il minerale, che a loro volta vendono ulteriori compagnie che producono batterie e materiali e piccoli componenti per strumentazione elettronica, che in ultimo vendono ai maggiori brand conosciuti, per cui il prodotto lavorato entra nel mercato globale.
Io appunto questo ti volevo chiedere: all'interno di questa filiera qual è l'influenza, il coinvolgimento di aziende e industrie occidentali? Se magari ci puoi fare anche un po' una mappa, se ce ne nomini,
certo,
qualcuna.
E beh, sono quelle che conosciamo tutti, Microsoft, insomma, solo per citarne una, ma è chiaro che c'è il coinvolgimento, perché vi è proprio una falla nella due diligence policy che viene adottata dalle compagnie, soprattutto per quello che riguarda la catena produttiva di approvvigionamento. Le Nazioni Unite hanno pubblicato un documento, la UN Guiding Principles on Business and Human Rights, che sono delle linee guida che impongono una certa condotta proprio di queste compagnie, le più famose, le più conosciute, nelle loro operazioni, compresa proprio la catena di approvvigionamento, e tra questi principi vi è l'adozione della dovuta diligenza nel garantire proprio il rispetto dei diritti umani, identificare, prevenire e mitigare i rischi legati alla loro violazione. È un altro documento internazionale importante a cui devono attenersi queste compagnie, la guida per la due diligence nella catena di approvvigionamento dei minerali nelle aree interessate da conflitti o nelle zone a rischio, come è la Repubblica Democratica del Congo, che è un documento che prescrive degli obblighi per le imprese minerarie, che obblighi che regolarmente non vengono rispettate, e i report delle nazioni di queste organizzazioni non governative hanno dimostrato che le compagnie coinvolte nell'acquisto dei minerali nella Repubblica Democratica del Congo non si uniformano rispetto della due diligence. Vi è soprattutto una responsabilità delle compagnie internazionali localizzate nella Repubblica Democratica del Congo. Posso citarne una, la CDM, che è cinese, che sono al corrente delle condizioni di estrazione miniere illegali, dove vengono impiegati bambini e dove i lavoratori operano in situazioni pericolose. Molte volte i proventi della vendita di questi materiali contribuiscono a finanziare gruppi armati locali, quindi i signori della guerra.
Io ti vorrei fare un'ultima domanda e ti chiedo se in questi anni c'è stato spazio in questo contesto per episodi o forme di lotta da parte dei lavoratori.
Beh sì, ci sono delle proteste, lotte vere e proprie non ce ne sono, perché diciamo lo scorso dicembre c'è stata una causa intentata da 14 famiglie di bambini che sono morti durante le operazioni di estrazione o sono rimasti gravemente feriti, un'azione legale promossa contro questi big dell'elettronica, del digitale. Quindi diciamo più che altro un'azione legale, ma questa è dimostrativa, non si sa come andrà a finire, perché poi questi big tecnologici hanno migliori avvocati, quindi sanno come difendersi. Però è vero che insomma avranno di che difendersi, e poi potrebbe darsi che questa azione legale possa contribuire a sensibilizzare e a risvegliare un po' questo coraggio delle famiglie congolesi, che sono del tutto inermi di fronte a questa situazione, coraggio di ribellarsi. Anche perché vi sono delle responsabilità proprio secondo il diritto internazionale dei diritti umani, secondo cui gli stati hanno proprio l'obbligo di proteggere contro la violazione dei diritti umani da tutti gli attori, comprese le compagnie industriali. Cioè non c'è soltanto la responsabilità degli stati per le violazioni degli stati stessi, che non devono influire nel godimento dei diritti umani e non devono provocare violazioni dei diritti umani, ma c'è proprio una responsabilità dello Stato di proteggere anche dalle violazioni di soggetti privati, tra cui le compagnie industriali. Questo significa che gli stati devono adottare e far rispettare le leggi che richiedono alle imprese di conformarsi alla due diligence e rendere pubbliche le politiche adottate e le operazioni effettuate nella fornitura, nell'acquisto di minerali.